vogliamo occupare la scienza, ma non vogliamo neanche che la teologia dipenda dai risultati di un'autonoma ricerca scientifica che deve essere garantita nella sua autonomia e nei suoi risultati, con la consapevolezza che i risultati di una ricerca scientifica non hanno valore per quanto riguarda la grande questione della cultura, che è il senso dell'esistenza. La scienza interviene a livelli settoriali per chiarire problemi specifici. Questi problemi specifici non hanno la forza di demolire una visione generale della realtà, al massimo possono confermarla e svilupparla.
E la domandano, oltre a domanda. Ci sono teoremi che la domandano.
La scienza ha chiesto, con Giovanni Paolo II, ha chiesto più volte che ci fosse un rapporto positivo tra le due cose. Don Alberto dice queste cose qui quando non le diceva nessuno in un campo cattolico. Io balbettavo qualcosa a questo livello. E ha tirato dritto e adesso gode i frutti di questo servizio alla Chiesa, non li gode per la carriera, che ne ha fatta appena un pezzettino più di me, ma lo gode, per l'influsso che lui ha sulle persone più intelligenti su questi problemi. Perciò è una grossa occasione quella che vi ho offerta, di incontrare una personalità che, chiara nelle impostazioni, cattolica nella questione ultima e umanissima, ci mette al vostro servizio per darvi una testimonianza ricca di contenuti. Bisognerà fare un po' di sforzo e non addormentarsi come alle lezioni dei giudicani di Bologna, che fanno sì che la vostra attività accademica si converta sempre in profondi sonni. Lui è il rappresentante di questa assoluta capacità di dormire in tutte le situazioni.
Per quello che abbiamo messo tutti intorno al tavolo.
È una forma di difesa.
Sì, a Bologna sì, ma qui no. Se qui ti no. Difendi da qui ti facciamo un culo. No.
Questo è uno stato registrato. No?
Come disse, come c'era l'altro giorno su un giornale, la Merkel che parlava con Macron e faceva così. C'era, ecco cosa vogliono fare l'Italia.
Esatto.
Bene, ti fermi a mangiare?
Sì, sì. Grazie della commovente presentazione. Che
quando uscirà questo libro, questo che sta uscendo adesso, su una lunga intervista sulla mia molto complessa vita ecclesiale, che ha passato in rassegna a tutte le personalità, te ne mando una copia.
Grazie.
Perché mi hanno detto che dobbiamo venire a Bologna a presentare un Veritatis Splendor. Zuppi partirà per un viaggio a visitare i preti della
America Latina. Dici farà come Santa Caterina Velli, però se rialza per venire a San Pietro.
Va bene,
grazie eccellenza, a dopo.
Rico, ricordi pazza luna. Pazza luna. Introduciamo con la preghiera.
Sì, io ho la preghiera del. Adesso voi forse dovete dire la vostra.
quella è
questa è. L'ho indovinata.
È indovinata.
Questa qui è l'Oremus del giovedì dopo le ceneri, no? Che padre Thomas Tien, grande tomista con cause e beatizzazione in corso, che ovviamente in questo periodo è un po' stagnante, promossa dai laici soprattutto. Amava moltissimo perché è praticamente una sintesi tomista, dentro c'è tutto, c'è metafisica, teologia, c'è tutto quanto, allora è molto, molto semplice, ma actiones nostras quesumus domine, inspirando preveni et adiuvando prosequere, ut cuncta nostra operatio a te semper incipiat, e per te cepta finiatur, per Christum Dominum nostro.
Amen.
Non mi metto a commentarla, anche se varrebbe la pena, magari la faremo un'altra occasione, per non portare via troppo tempo al nostro lavoro. Allora, io avevo confidenzialmente mandato a Don Matteo un'ipotesi di lavoro, poi la possiamo discutere come vogliamo, anche perché è un lavoro che si può diluire nel tempo se la cosa vi interessa. Oggi avete un assaggio, siete in grado di decidere ci va bene o no, insomma. Io parto sempre da un presupposto, potremmo chiamarlo anche antropologico, se vogliamo usare una parola impegnativa, ma insomma un presupposto umano e che è utile anche quando si deve parlare agli altri, anche nelle omelie, nelle cose. Non si può mai fare un discorso per gli altri. Quello che si dice deve essere vero per chi parla. Allora può avere una credibilità. Se si fa un discorso per gli altri può essere uno sforzo lodevole, può essere che in certi momenti della vita uno non riesca a fare di meglio quello che è, però se si sente che le cose che dici sono dette per gli altri e tu stai da un'altra parte, c'è qualcosa che non va. Non mi dilungo su questo. Nei punti che io avevo previsto, su cui varrebbe la pena lavorare, è, siccome voi siete anche tutti giovani, non avete avuto la possibilità di vivere con la consapevolezza di una persona matura, adulta, i grandiosi anni di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, magari Benedetto sì, già un po' di più, ma... Allora volevo fare una prima tappa, un percorso su questo. Qual è stato il metodo, potremmo dire addirittura pastorale, ma il metodo, l'impianto del pontificato di Giovanni Paolo II, proseguito da Benedetto XVI, che secondo me noi dobbiamo poter assimilare, fare nostro e portare avanti. Oggi abbiamo avuto una battuta d'arresto, in qualche modo, il Signore ci mette alla prova e ci farà anche bene alla salute probabilmente, però non possiamo non andare a riattingere lì, come metodo di comunicazione, metodo pastorale. Questa era la prima tappa che io volevo fare, che ci dice anche un po' i motivi a destra della crisi in cui ci troviamo adesso, che è penetrata anche all'interno del mondo ecclesiale e in questo momento sta tentando di dominarlo, ma non ci riuscirà del tutto. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, soprattutto Giovanni Paolo II, ha fatto una cosa: è riuscito a essere sostanzialmente tomista, quindi ancorato a un impianto dottrinale solidissimo, non solo per l'Occidente, ma voglio dire, sappiamo che Solovyov, che pur essendo un russo, studiava San Tommaso, perché aveva capito che sotto c'era qualche cosa di... poi la sintesi. E al tempo stesso è stato capace di non affogarsi dentro la modernità, pur valorizzandola. San Tommaso si è servito, Giovanni Paolo II si è servito della fenomenologia di Scheler per dare una lettura dell'esperienza umana, ma ha trovato i fondamenti dell'antropologia, dell'etica e di tutto il resto nella dottrina tomista e in tutto l'impianto della tradizione, ovviamente, della Chiesa e del Magistero. Questa capacità di sintesi provvidenziale non può essere messa da parte, deve poter essere nostra. Con le debite proporzioni, perché ogni recipiente, qui chi recipitur, cioè ognuno di noi ha una sua capacità, però dà respiro. Io mi sono trovato, quando avevo più o meno la vostra età, forse un po' meno, avere letto un sacco di filosofia della scienza, di testi, di roba contemporanea, moderna, Poi quando ho avuto modo di mettere mano attraverso Maritain su San Tommaso, ho cominciato a respirare ossigeno, cioè ad avere una sintesi unitaria di pensiero che gli altri hanno portato i loro contributi ma non riuscivano ad avere. Ecco perché al punto 2 avevo messo tentare una presentazione della figura di San Tommaso. Io magari mi porterò anche il computer con delle slide da farvi vedere, da proiettare, perché l'abbiamo fatta in parte anche a Roma. San Tommaso è stato un professore universitario della sua epoca, oltre a tutto il resto. Lo si vede anche solo dalla mappa dei viaggi che ha fatto. E quindi lo possiamo sentire come contemporaneo, in maniera seria, ecco, non semplicemente un monumento del passato. Poi mi piacerebbe dirvi qualcosa, sempre a partire da San Tommaso, di fronte alla opera smisurata che lui ci ha lasciato, quali sono quei due o tre cardini assolutamente fondamentali da portarsi dietro, che poi fanno da chiave per aprire tante serrature. E che sono indispensabili anche per, sia per la teologia di oggi che per il ragionare. I medievali erano abituati a ragionare, noi siamo molto disabituati, a parte chi viene da un mondo scientifico che c'è un po' più costretto. In questo senso, diceva Signor Negri, dalla scienza possiamo ricavare anche un aiuto, poi lui è ingegnere, quindi lo sa, poi adesso non so il vostro mestiere di precedente. Poi io ho un po' di materiale, di riflessioni, meditazioni, che sono un mio percorso personale, ma che negli anni ho anche cercato di comunicare ad altri. Quindi in fondo il percorso della Summa, l'exitus reditus, no? Ma impersonato oggi. Com'è possibile oggi vivere un percorso umano? Ecco, su questo io ho avuto l'aiuto sicuramente di maestri di fede e di vita. E potrei raccontare alcune cose, pur con una sistematica tomista, però in una maniera che ha anche uno spessore esistenziale, cioè le cose bisogna poterle verificare e vivere nella vita quotidiana. Penso che ce ne sia abbastanza, poi dopo vedremo, magari qualche chicca per chi ne ha voglia sul sacramento della penitenza, alla luce di San Tommaso, della dottrina della Chiesa, ma anche alla luce di un'esperienza viva, anche certe cose come si possono spiegare a un gruppo di laici, a un gruppo di cose, in una maniera che si veda la bellezza della cosa, che venga l'appetito di poter usufruire dei sacramenti. Anche la nozione stessa di sacramento oggi non ce l'ha più nessuno. Tutto questo potrà venire fuori anche. Io ovviamente ho già spallato con l'introduzione e volevo cominciare col punto numero 1 e ci fermiamo, poi magari lo riprendiamo un'altra volta. Può andare un approccio così, adesso mettiamo liberamente, io non vi conosco, quindi magari parlo anche in una maniera non adeguata. Il punto numero 1 potrebbe rispondere a questa domanda, a questa frase del Vangelo. Dice: voi guardate il cielo e dite domani pioverà, e non sapete leggere il vostro tempo. Ecco, prima, partirei da qui. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ci hanno dato una chiave di lettura del nostro tempo, in fondo di tutta la modernità, ma del nostro tempo. Oggi la capacità di giudizio storico
che è raccomandato sia dal Signore che da San Paolo, che non è il giudizio sulle intenzioni delle persone, quello solo Dio lo sa, ma gli avvenimenti e i fatti della storia noi dobbiamo essere in grado di capirli, dobbiamo essere in grado di leggere i tempi, di saperci orientare, di saperci muovere, di non farci fagocitare dalle ideologie, dalle logiche del mondo, ma di essere in grado di lanciare una sfida, che è la sfida della fede, la sfida della croce. Allora, io ho tre punti di questo primo intervento. Un'introduzione, diciamo, un po' sulla situazione storica che ha preceduto immediatamente gli anni del Concilio Vaticano II e li ha attraversati. Come sono stati vissuti da gran parte del mondo cattolico, anche da parte del clero, anche da parte... Poi, cos'è cambiato con Giovanni Paolo II in una maniera che ha riscosso o ha cercato di riscuotere la vita della Chiesa, ma anche all'esterno, la continuità di Benedetto XVI, diagnosi delle crisi che c'erano nel mondo e nella Chiesa e terapia, potremmo dire, in qualche modo. Questo significa dottrina sociale della Chiesa, in un certo qual modo. Il Magistero ha elaborato, a partire soprattutto da Leone XIII, quindi siamo a cavallo tra la fine dell'Ottocento, primi del Novecento, una speciale attenzione a quella che dopo quell'epoca viene denominata la dottrina sociale della Chiesa, che oggi è praticamente azzerata, oggi è sostituita con un marxismo puro. Questa sorta di abolizione o di mortificazione della dottrina che serpeggia nella Chiesa adesso parte dall'idea marxista che è la prassi che fa la teoria. Quindi prima si combatte e poi di lì, allora la dottrina diventa inutile, perché quello che conta è il fare e soprattutto il fare politicamente. Oggi è questa l'idea che serpeggia. Questa idea ha una radice remota. Nella Sollicitudo Rei Socialis, Giovanni Paolo II diceva: la sollecitudine sociale della Chiesa, finalizzata a un autentico sviluppo dell'uomo e della società che rispetti e promuova la persona umana in tutte le sue dimensioni, si è sempre espressa nei modi più svariati. E uno dei mezzi privilegiati di intervento è stato nei tempi recenti il Magistero dei Romani Pontefici, si riferiva ovviamente all'anno in cui ha pubblicato l'enciclica, che partendo dall'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII come da punto di riferimento ha trattato di frequente la questione, facendo alcune volte coincidere le date delle pubblicazioni di vari documenti con gli anniversari di quel primo documento. Il compendio della dottrina sociale della Chiesa, voluto dallo stesso pontefice, raccoglie in una notevole opera di sintesi e documentazione il corpus di tale dottrina. Nella dottrina sociale della Chiesa c'è un contenuto di sfida culturale alle ideologie del mondo. Oggi la tentazione invece è di fare il contrario, cioè di andare dietro alle ideologie del mondo, ma questa tentazione era la tentazione di 50 anni fa, a cavallo del Concilio. 50-60 anni fa. Oggi siamo tornati indietro dal punto di vista della coscienza cristiana di quei 50-60 anni. Adesso vedremo perché e come. Possiamo legittimamente domandarci a chi serve, chi utilizza o al contrario chi ignora tutto questo patrimonio e perché. Che cosa è cambiato in questi 50 anni? E perché ai nostri giorni, mi riferivo ancora ai tempi di Benedetto XVI, quando scrivevo queste cose, che pare più di una volta maggiormente affaticata e perdente sotto diverse forme di pressione di poteri globali, la Chiesa, poteri culturali, oppressione culturale, economica, politica, mediatica, si trova invece proprio oggi, non oggi, mi riferisco all'epoca di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, in una posizione unica di superiorità culturale, con un ruolo profetico di anticipatrice dei tempi, anziché di arretrata rincorritrice della storia. Con Giovanni Paolo II e dopo con Benedetto, la Chiesa si era scoperta più avanti del mondo. E quindi in grado di sfidarlo. Mentre fino a un po' di tempo prima aveva vissuto di un complesso di inferiorità. Ed è lo stesso complesso di inferiorità che ci ritroviamo a vivere oggi sotto questo pontificato, che ha come buttato via Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, bisogna prenderne atto, è rispetto per il soglio di Pietro avere il coraggio di vedere queste cose, non è una critica distruttiva. C'è stato un duplice complesso di inferiorità che i cattolici avevano, io penso alla generazione dei miei genitori e contemporanea, cioè che, molti hanno vissuto un duplice complesso di inferiorità tra i cattolici. Negli anni precedenti il Concilio, come anche in quelli immediatamente successivi, fino a Giovanni Paolo II, il mondo cattolico, specialmente in Italia, è stato percorso da una sorta di pesante complesso di inferiorità su ciò che riguardava la questione sociale, un complesso che si manifestava sotto un duplice risvolto. Il primo risvolto, sicuramente più appariscente e pubblicamente visibile, faceva percepire a non pochi cattolici di essere perdenti di fronte al marxismo, che rappresentava come una dottrina sociale decisamente più avanzata ed efficace dell'insegnamento sociale della Chiesa. Ditemi voi se adesso non siamo tornati indietro di 50 anni a esattamente a questo stesso complesso, che oggi si parla solo dei poveri, il proletariato è stato sostituito con i migranti, ma sempre di una sorta di classe eletta in qualche maniera o da divinizzare, facendo loro del male oltretutto, perché adesso non voglio entrare troppo dentro questo aspetto, però voglio solo farvi capire che siamo tornati indietro di 50 anni, siamo ritornati a questo complesso di inferiorità. Non a caso la dottrina sociale della Chiesa era considerata in qualche modo superata, comunque insufficiente, non se ne parlava praticamente più. Il movimento socialista prima e quello comunista poi si erano proposti, tra l'altro, anche con una forma di aggregazione e di impegno, se vogliamo, di esperienza, di ideale per molti avvincente, con una plausibilità di efficacia. C'era una solidarietà, un'amicizia tra i compagni, come si chiamavano, che, come dire, rispondeva anche a un bisogno umano che magari negli ambienti di chiesa si era inaridito, si era intorpidito, non si faceva un'esperienza umana, c'era una sorta di, insomma, c'è stata un'epoca in cui il cattolicesimo era concepito solo come una morale che poneva dei divieti e non ti dava niente dal punto di vista umano. Chi aveva la fede gli era rimasta l'Eucaristia, questo sì. Moralismo più eucaristia, questo era un certo tipo di cattolicesimo. È chiaro che i compagni che si trovavano insieme, che lottavano insieme per un ideale, che diventavano amici, era anche un'esperienza umana e ha preso molti. Non sono certo mancate contemporaneamente però anche straordinarie esperienze di movimento cattolico, di volontariato, tutt'altro che meno impegnate socialmente e appassionanti, ma il tarlo del complesso di inferiorità nei confronti dei compagni, come si chiamavano allora, tendeva a corrodere anche esistenzialmente la passione e le convinzioni degli amici, come si chiamavano i cattolici, socialmente e politicamente attivi. Per voi è storia di un altro secolo, lo capisco, però non si, credo che si possa ignorare questo, perché oggi stiamo ricadendo in qualche modo dentro questo tipo di situazione. A un certo punto non furono più sufficienti i richiami morali da parte dell'autorità ecclesiastica, le scomuniche o altre forme disciplinari, c'era la scomunica per chi si iscriveva al Partito Comunista, le semplici raccomandazioni non sono più state sufficienti a trattenere molti dall'abbracciare anche pubblicamente certi orientamenti ideologici. In America Latina il fenomeno della teologia della liberazione è esattamente la realizzazione di questo. La Chiesa doveva essere un combattente sociale a fianco dei poveri, dei... Gesù Cristo il primo comunista della storia. Si dicevano queste cose, ma si stanno tornando in qualche modo a dire, quando in realtà di per sé in tanti paesi questo tipo di ideologia è naufragata, e in altri è ancora in piedi. E adesso noi ce la ritroviamo nella Chiesa e ce la vogliono proporre come se fosse magistero. Scusate la violenza con cui lo dico, ma so con chi ho davanti, quindi mi posso permettere. Poi Monsignor Negri avrebbe condito ulteriormente, vi risparmio il condimento. E questo distacco, ancor prima di essere dottrinale in senso stretto, era culturale, affettivo nei confronti dell'insegnamento della Chiesa. Io mi ricordo ancora anche amici di famiglia, cioè, i miei genitori, grazie a Dio, non ci sono mai cascati assolutamente, ma... Insomma, che venivano a lamentarsi perché il magistero era indietro, perché i vescovi, perché il papa, perché di qua e di là, e loro invece erano più aperti, erano dialoganti, erano... Tutte le parole sono tornate di moda oggi. Alla fine, una disaffezione nei confronti della Chiesa come tale. Molti che si sono messi in politica si erano affezionati più al partito che alla Chiesa. Certo, andavano a messa la domenica perché come si faceva a non andarci, ma pian piano la gente smetteva di pregare, l'impegno attivo sostituiva, questo però ha svuotato. I vari fenomeni che si incominciarono a denotare più tardi come cattocomunismo, cattolicesimo adulto e altre denominazioni ancora sembravano, al di là delle intenzioni, risentire di questo complesso di inferiorità di una Chiesa percepita e vissuta con disagio, come sempre indietro rispetto alla storia, immobile, schierata dalla parte dei padroni o comunque sempre dalla parte sbagliata. Non pochi hanno incominciato a prendere le distanze, a ritenersi più avanti del magistero, legittimati a ritenersi tali e quindi autorizzati a scelte autonome. A torto o a ragione, questo clima si è respirato per anni. E dopo 50 anni è come se avesse ripreso corpo fino a acquistare potere nella vita della Chiesa. È chiaro che chi come voi è al seguito di un carisma, in questo senso i movimenti hanno avuto una loro funzione, anche se adesso si stanno ormai dissolvendo pure loro, chi ha avuto la fortuna di essere accanto a un carisma autenticamente cattolico è stato come protetto, ecco, forse l'ha percepito meno, perché la spinta anche umana esistenziale che ti dà un carisma, una guida, un punto di riferimento è più forte. Ma dobbiamo avere anche i piedi nella realtà. Ma c'è anche un secondo risvolto, più sottile, non meno rilevante, è quello che deriva da una sorta di senso di inutilità sociale, culturale e politica, ma in ultima istanza antropologica, dell'essere cattolici. Oggi questo risvolto lo si sperimenta come privatizzazione della fede. Che rilevanza pubblica ha la fede? Oggi poi c'è il relativismo delle religioni che potenzia ulteriormente questo a danno della fede cattolica, perché hanno più diritto altri che non noi, che ci troviamo eredi di tutta una... Pensate a come hanno ridotto l'Europa. Europa fatta da Benedetto e dal cristianesimo. Cosa c'è rimasto anche in Italia di cultura? Vediamo anche i risultati elettorali. È come se il mondo progredito, prima come mondo industrializzato, poi come società dei consumi, dei servizi, oggi della globalizzazione, non avesse bisogno di una cultura cristiana e cattolica per stare in piedi. Si può stare bene anche senza Cristo e la Chiesa. Questa è la sfida del mondo alla Chiesa. Senza una morale limitativa delle libertà di autonomia, la città, la società, lo Stato, l'economia, la politica, la democrazia e il progresso vanno avanti benissimo senza richiami moralistici della Chiesa, che tra l'altro ha smesso anche di farli, e in nome di una falsa misericordia permette tutto a tutti. Si possono riconoscere come diritti, tra virgolette, anche quegli orientamenti della libertà che un tempo si sarebbero considerati almeno dei capricci, degli abusi o addirittura delle aberrazioni. Tutta la questione del gender, tutta la questione anche l'annullamento di qualunque forma di rispetto per le persone e per la vita. Questi poveri bambini che vengono ammazzati uno dopo l'altro in Inghilterra, ma i vecchi che sono un costo inutile, quindi tanto vale lasciarli spegnere senza... Si dice che ne deriverebbe un danno per la libertà, per la democrazia e oggi anche per il rispetto delle altre religioni. In una situazione del genere, i richiami magisteriali di carattere morale o disciplinare, e tanto meno dottrinale, non potevano che cadere nel vuoto ed essere presi sul serio solo dai cattolici più osservanti, quelli che hanno resistito ancora convinti e tenaci nonostante tutto. Hanno retto abbastanza in quell'epoca le giovani fondazioni, come voi, o i movimenti dove c'era un carisma autentico, ma solido, ancorato dottrinalmente, e non certi carismi un po' troppo sentimentali, poi alla fine non ce l'hanno fatta. La crisi dell'autorità esplosa con il 68. Da un lato non poteva che acquisire questa situazione, e dall'altro era in qualche modo anche la conseguenza di una debolezza culturale, di un modo di proporre il cristianesimo e l'appartenenza alla Chiesa non più afferrabile nella sua vera portata. Ecco, dentro un quadro di questo tipo, comincia a prepararsi la strada per una sorpresa che sconquassa tutto, e la si vedrà con l'arrivo di Giovanni Paolo II. Facciamo un passo ancora, poi a che ora ci fermiamo qua? Fino a 12 e mezzo. Nei decenni successivi a quelli dell'immediato post-concilio, diciamo all'incirca una ventina d'anni, qualcosa nel mondo extraecclesiale, all'esterno della Chiesa, quello che oggi viene detto impropriamente ma comunemente laico, è andato diversamente dalle previsioni ottimistiche, ingenue, se vogliamo, segnato da una buona dose di irenismo. Negli anni 60 c'era un irenismo, cioè tutto facile, non ci sarà più la guerra, ci metteremo d'accordo, procediamo a un disarmo progressivo, apriamo tutto a tutti perché c'è già una coscienza civile sufficientemente diffusa, condivisa. creiamo le grandi organizzazioni internazionali, dall'ONU, dai vari, perché lì possiamo confrontarci, possiamo tutte cose buone, ma la questione non era così semplice. Perché sappiamo noi, c'è il peccato originale con tutte le sue conseguenze, e una cultura che non tiene conto di questo dato, vive di un'ingenuità, quella sì che è pelagianesimo, non quello che ci raccontano adesso alcuni. Oggi ci sembra di percepirlo soprattutto a causa della crisi, perché è questo il punto. Questo irenismo a un certo punto si scontra con la realtà, una realtà che comincerà a metterlo in crisi nei fatti. È vero che possiamo permettere tutto a tutti? È vero che non c'è una morale naturale, ma ognuno si fa la morale per conto suo? È il magistero di oggi, tra l'altro, siamo ritornati indietro a questo punto. È vero che le regole si decidono tutte solamente su base democratica e non c'è nessuna regola oggettiva? Possiamo irridercene dei 10 comandamenti? Possiamo irridercene delle verità di ragione e delle verità di fede, perché il mondo va avanti lo stesso, anzi va avanti meglio? E se uno vuole essere anche religioso, deve essere funzionale al meccanismo laico, diciamo così. Il dato di fatto fenomenologico, esperienziale, empiricamente constatabile, vorrei dire scientificamente registrabile, è però che, ed è questo non se l'aspettava nessuno, ha cominciato a manifestarsi in un mondo così paganizzato o solo esteriormente religioso, là dove c'era una dimensione religiosa, ha cominciato a manifestarsi una graduale perdita di vivibilità della società. Le cose hanno cominciato a non funzionare, sia dentro le persone che hanno cominciato ad avvertire che qualcosa non funzionava, stare male, sia attraverso il clima culturale, sociale della città, in casa, al lavoro, nei rapporti umani, negli affari, nell'amministrazione, nella politica, nel clima della vita quotidiana, dal modo in cui viene trattata la persona. Oggi siamo arrivati a un livello limite di tutto questo. I maltrattamenti sono arrivati a raggiungere i bambini, negli asili, gli anziani. I delitti in casa e per la strada, oltre alla tossicodipendenza, al traffico di esseri umani, al degrado della società. Parliamoci chiaro, tutte queste migrazioni sono un puro e semplice traffico di esseri umani, pilotato da poteri finanziari ed economici che mirano a distruggere certi paesi per poter dominare altri. Era ben altro il modo in cui si doveva affrontare il problema dei migranti. Non è vero che il problema della migrazione è un fatto ineluttabile, epocabile, no, un fatto costruito a tavolino da alcuni potentati. Questo per quanto riguarda la vita personale, ma sul piano della vita sociale, dal modo in cui si tratta la società, ove si riscontra una sorprendente perdita del senso di responsabilità e del senso del bene comune. È chiaro che se tu non hai più una coscienza e dei motivi per esercitare il rispetto di alcune regole, perché sai che sono quelle che Dio ha messo nella struttura dell'essere umano, non sono una cosa appiccicata lì. È come un elettrodomestico, che se tu, o un computer, che se tu non rispetti le regole di funzionamento non può funzionare. Non è che gliele appiccica il prete moralisticamente per far che chi fa la predica. Non funziona, perché la struttura è fatta così. L'essere umano, se non costruisce la sua umanità basando i suoi comportamenti su una legge morale naturale, sui comandamenti, non funziona. Comincia a stare male, comincia a distruggere la società in cui vive. Nella società di oggi c'è una perdita del senso di responsabilità, del senso del bene comune. Perché c'è tanta corruzione, c'è tanta... Perché non c'è più la coscienza. Se tu hai diseducato le coscienze, tutto diventa irrispettoso di tutti. Voi siete ancora molto giovani, ma voglio dire, forse vi sembra che il mondo sia sempre stato così. No, il mondo è peggiorato. Il rispetto che c'era una volta per la dignità delle persone, ma dall'inizio di Tangentopoli in poi, le persone si denigrano, si usa la giustizia per farle fuori, e quindi un'ingiustizia. Non si rispettano più nemmeno i morti. Si insultano pubblicamente, non parliamo del rispetto dei luoghi sacri. Quando si comincia ad allestire una mensa dentro una chiesa o un dormitorio dentro una chiesa, quando avresti altri spazi per farlo, vuol dire che hai perso la consapevolezza di cosa significa quel luogo e cosa significano quelle cose. Oggi si cerca ancora, quando ci si riesce, di far finta di niente, continuare a vivere come se tutto questo non ci fosse, o almeno di resistere appesantiti però da un senso di rassegnazione o di impotenza. Ma siamo al limite, forse anche oltre il limite dell'umano. Viene alla mente un passo del Vangelo dove si dice: come fu ai giorni di Noè, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano, bevevano, prendevano moglie e marito, come se niente fosse, fino a quando Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e li inghiottì tutti. In fondo, nell'umanità di oggi succede un atto violento, un atto terroristico. Lo slogan qual è? Dobbiamo riprendere a vivere esattamente come prima. Tutto deve tornare nella normalità. Non dobbiamo lasciarci condizionare da questi quattro matti o da queste cose. Ti vuoi interrogare su quali sono le cause vere, le cause remote di quello che sta succedendo? Ecco, il compito della Chiesa è quello di restituire una intelligenza alla gente e rieducare una coscienza. Ecco perché poi nell'ultimo punto avevo messo il tema della rieducazione della coscienza della dimensione creaturale. Giovanni Paolo II, quando era ancora cardinale a Cracovia, negli anni dell'immediato postconcilio, aveva scritto in un libro Alle fonti del rinnovamento, aveva fatto un'opera di rieducazione della coscienza, una coscienza della creazione, della creaturalità, la coscienza del peccato e una coscienza del valore necessario della redenzione, della portata antropologica di tutto questo, che diventa una portata sociale. C'è una cultura nel cristianesimo, il cristianesimo ha una potenza culturale con cui deve sfidare il mondo, invece di corrergli dietro come si fa oggi. Altrimenti perdiamo tempo. Il cielo può trasfigurare la terra. È come un diluvio di invivibilità che inghiottisce oggi, ma gli ammazzamenti che ci sono continuamente. Vuol dire che la gente è umanamente non risolta, non è in grado di sostenere se stesso, e si ammazza o si droga, si butta in esperienze estreme, e poi non gli bastano più. Oggi si è arrivati al satanismo, perché voglio dire, quando non basta più il sesso normale, poi non basta più la perversione, tutti i fenomeni che conosciamo, omosessualità, pedofilia, eccetera, quando non basta più, si finisce nel satanismo, cioè si arriva al limite estremo. e ci si autodistrugge. La famiglia, i rapporti umani, cosa sono diventati? Perché la famiglia non esiste più? Perché era diventata una coesistenza di due egoismi. Non è possibile questo. Ora, noi non possiamo, anche come sacerdoti, pensare che tutto questo, oggi le cose vanno così. E quindi... No, no. Bisogna ricostruire l'uomo. Gesù Cristo è venuto a riparare la natura umana. Ecco, il problema era che bisogna afferrare bene il perché di questa situazione, diagnosi, e qual è la riparazione. La parola redenzione vuol dire questo, è restituzione dell'uomo all'uomo, restituendogli Dio, restituendolo a Dio. Questo ha fatto Giovanni Paolo II. Da un lato si tentano dei perché superficiali, tutto quello che dicono i politici, che dicono purtroppo anche i preti, i vescovi, e più in su ancora. Diagnosi, capire il vero perché e rimediare, terapia, redenzione, salvezza, se volete in termini più teologici, ma i termini teologici devono diventare materia, altrimenti servono a niente. Da un lato si tentano dei perché superficiali, si lanciano accuse che sono più uno sfogo di insoddisfazione e malessere o la ricerca di un capro espiatorio. Tutta la rincorsa di una magistratura e di una, o anche all'interno di un... Succede qualche cosa, bisogna arrivare a trovare uno su cui scaricare tutte le colpe, che ce le abbia o non ce le abbia non ha importanza. In maniera che così eviti di interrogare te stesso. Dall'altro si abbozzano dei correttivi altrettanto superficiali e inadeguati. Ed è così che i governi dei vari stati nel mondo cercano di tirare avanti, spesso ponendo delle toppe per tappare le falle che continuano ad aprirsi.
Sì.
Bisognerebbe fare tanti esempi, ma adesso il fatto innegabile è che oggi la gente sta male e non sono più pochissimi quelli che non reggono esistenzialmente la vita condotta in questo modo e in questo tipo di società, con questa forma di conduzione e di concezione dello Stato che finisce per pesare troppo dove non dovrebbe, e questo si chiama statalismo, e per essere assente dove dovrebbe esserci, e questa è l'anarchia. Questa situazione di malessere sociale e antropologico non è oggi come 50 anni fa un problema di disagio, di complesso di inferiorità interno alla Chiesa, non è più una questione solo cattolica, e questo è il punto su cui la Chiesa deve dare un giudizio invece di adeguarsi all'andazzo. È una condizione di tutti, credenti e non credenti, perché se nel mondo di oggi la povertà è aumentata, ma il disagio interiore è aumentato, fino ai suicidi, agli omicidi e a tutte queste forme di disperazione e di deformazione della dignità della persona, di disumanizzazione dell'uomo. Questa è una condizione di tutti, credenti e non credenti. È un problema condiviso, è un problema sociale universale. Perciò quello che la Chiesa con il suo magistero, oltre che con la sua azione culturale, sociale, educativa, caritativa, ha da dire non è indirizzato solo ai credenti, ma inevitabilmente è diretto a tutti. Giovanni Paolo II ha parlato a tutti, non solo ad intra. Anche gli altri papi prima, per carità, però nella nostra epoca questa è stata una cosa che nessuno si aspettava. La Chiesa l'avevano sempre più privatizzata, sempre più veniva ancora abbastanza rispettata, purché stesse in casa sua. e non avesse da dire nulla se non ai soli credenti, al massimo qualche blanda raccomandazione, qualche auspicio. I vescovi auspicavano, auspico che, mando la mia benedizione auspicando che, va bene, per carità, ma perciò quello che la Chiesa con il suo magistero, oltre che con la sua azione culturale, sociale, educativa e caritativa, ha da dire non è indirizzato solo ai credenti, ma inevitabilmente è diretto a tutti. E non può essere una banalità sulla pace, una banalità sull'amore, una collezione di banalità come quelle che si stanno dicendo adesso. Deve essere qualcosa che mette al muro, umanamente, antropologicamente e culturalmente, una nuova concezione dell'uomo, una sfida. Benedetto XVI aveva rilanciato la sfida: provate a vivere come se Dio esistesse. Visto che avete provato a vivere come non esistesse e i risultati sono quelli che abbiamo davanti agli occhi, è inutile che chiudiamo gli occhi e facciamo finta che tutto vada bene. Questo indirizzarsi a tutti è reso possibile dal fatto che la Chiesa, e con essa tutta la tradizione culturale cattolica, è stata ed è in grado di elaborare anche dei contenuti che non richiedono necessariamente la fede, ma anche solo un rigoroso impiego della ragione. La stessa rivelazione, per facilitarle questo compito storico, culturale e sociale, orienta la ragione offrendo, oltre a dei contenuti raggiungibili esclusivamente per fede, come la Trinità, la divinità di Cristo, la risurrezione, eccetera, anche dei contenuti che sono alla portata della sola ragione, come l'esistenza di Dio, la natura spirituale e immortale dell'anima umana, la legge morale naturale, eccetera. San Tommaso si riferiva a tali contenuti come a un rivelato di secondo livello, no? Il revelatum per accidens. Queste cose le dovreste fare nella teologia fondamentale o quello che è. E ci dice, qui ho preso un passo dalle sentenze, ma lo dice anche tante altre volte, alcune conoscenze si collocano oltre le possibilità conoscitive di qualunque essere umano, come il fatto che Dio è uno e trino. Queste non sono dimostrabili per via scientifica. Altre, invece, sono sì oltre la portata conoscitiva di alcuni uomini, ma non dell'uomo come tale. La ragione ci può arrivare, certo solo i più attrezzati ci arrivano. Ora, quelle che sono raggiungibili per dimostrazione solo dai più capaci e preparati, ma rimarrebbero inaccessibili a quelli che non lo sono, possono essere rese alla loro portata mediante la divina rivelazione. E questo è preso dal De Veritate. E così pure il Concilio Vaticano I, nella Costituzione dei Filius, sono cose che studiate in teologia, dice al capitolo 2, si deve a questa divina rivelazione se tutto ciò che nelle cose divine non è di per sé inaccessibile all'umana ragione, può anche nel presente stato del genere umano essere conosciuto da tutti facilmente con ferma certezza e senza mescolanza di errore. Ecco che allora la rivelazione viene in aiuto a una ragione indebolita. Ecco perché nell'ambito di un'esperienza cristiana si può e si deve fare un lavoro di rieducazione. La fede può rieducare la ragione. Se la ragione è il presupposto naturale per la fede, perché la fede non è uno slancio sentimentale, la fede è un giudizio dell'intelletto, illuminato dalla grazia e mosso dalla volontà, ma è un giudizio, non è uno slancio di sentimenti. I sentimenti, se ci sono, ben vengano e arrivano, ma... Ecco, un testo che viene ripreso anche dal Vaticano II, ed è questo ruolo di istruzione sulle verità di ragione da parte della rivelazione che autorizza il Magistero a rivolgersi in forma universale a tutti gli uomini, credenti e non credenti che siano. Nella rivelazione non ci sono solo dei contenuti per chi ha la fede, ma c'è una sovrabbondanza di contenuti che sono di ragione, anche per chi non è ancora arrivato alla fede. E questo è il motivo per cui il Magistero può e deve parlare a tutti. Non è che dice, ah, per me che ho la fede è così, per te che non ce l'hai è cos'ha. No, ci sono delle cose che sono così per tutti e due. Altrimenti noi non avremmo possibilità, non avremmo l'alfabeto per parlare con nessuno. Questa possibilità, finisco il paragrafo, perché poi l'interessante viene dopo, ma questa è come una grande premessa, però che serve per aprire gli occhi. Questa possibilità è di fatto negata dal pensiero contemporaneo, con il sostegno anche di gran parte della filosofia moderna, che ha ritenuto di indebolire le stesse capacità della ragione di raggiungere certe verità. Lo studiate in storia della filosofia, da Cartesio in avanti, comincia sta storia del dubbio. Oggi sembra che se uno non ha dei dubbi non ha la fede, no, è il contrario, nel momento in cui hai dei dubbi la tua fede non c'è in quel momento lì.
Hanno i dubbi che manifestano la fede.
Quelli sono domande di chiarimento.
Che manifestano la fede.
Sono domande di chiarimento, non sono dubbi di fede. Sono dubbi sul modo in cui è stata proposta una verità che è ambigua, in quello senso lì. Questa possibilità è di fatto negata dal pensiero contemporaneo. Con Cartesio, la storia della filosofia, impariamo ad assaporarla, a leggerla. Se voi aveste voglia di prendere in mano il cristianesimo e le filosofie di Antonin Dominique Sertinage, Dalmas Sertinage, si trova solo nelle biblioteche, sono due volumi così, lui rilegge, purtroppo la traduzione è un po' vecchiotta, io lo volevo ripubblicare, ma la Morcelliana tiene bloccato tutto, bisognava rifare la traduzione. Lui rilegge la storia della filosofia alla luce della centralità di Cristo. Tutta la filosofia precedente a Cristo è come un tentativo di arrivare, e alcune verità sono state raggiunte, alcune cose ce le abbiamo ancora oggi, se abbiamo Platone, Aristotele e tutti gli altri. Dopo Cristo, o in qualche modo lo si è seguito o si è lavorato per combatterlo. E lì si vede bene la centralità dell'avvenimento cristiano. Per cui al Magistero, che le proponeva in forma autoritativa dall'alto verso il basso, è stata negata da parte dei non credenti, ma di fatto anche da parte di quanti si professano cattolici, ogni credibilità su certi temi. Per esempio quello della legge morale naturale, soprattutto in tema di divorzio, aborto, eutanasia, oggi la natura della famiglia, la natura della persona, il genere, eccetera. Per forza, perché quando la filosofia via via ha demolito i fondamenti della conoscenza, il realismo conoscitivo e il realismo metafisico, non esiste più niente di oggettivo, anzi è il soggetto che produce la realtà, qui arriviamo a Kant e all'idealismo. Solo che il soggetto che produce la realtà finisce per distruggere la realtà, tanto peggio per la realtà, diceva Hegel, se le cose, no, non sono come le dico io, e finisce per distruggere il soggetto stesso, perché non ha più un fondamento su cui radicarsi. Pensate che le origini di questo risalgono ancora al 1300, nominalismo, scuola di Oxford. Rimando al mio libro di logica, se volete, se ne potrà anche parlare. Cioè, la cosa interessante è che oggi sono gli ingegneri e la scienza che riscoprono, dal punto di vista filosofico e metafisico, le basi del realismo. Questo richiederebbe un tempo, potremmo anche farlo se volete. Comunque, tutte le cose che ho scritto, ho detto, le trovate sul mio sito albertostrumia.it, comprese le videoregistrazioni di questa stessa conversazione che ho fatto oggi. Allora la feci a degli imprenditori, quindi ovviamente non mi rivolgevo né ai seminaristi né ai sacerdoti, però compresi i corsi di logica, di filosofia della scienza, di filosofia della natura, di teologia fondamentale. Ormai ho messo tutte le videoregistrazioni lì per a disposizione degli studenti, per tentare di Ecco, a un certo punto però in questa situazione accade qualcosa di nuovo, e questa è sicuramente la provvidenza. La situazione inizia a capovolgersi, anche se ancora si cerca di negare i fatti da parte del mondo della cultura, della comunicazione e della politica, imponendo quel diktat che va sotto il nome del politicamente corretto, del pensiero unico e via di seguito. Ma tutti sanno bene che si tratta di una finzione e che in realtà, secondo la nota metafora, il re è nudo. Oggi ormai siamo allo scoperto nel mondo di oggi. Ecco, adesso bisogna che mi fermi, vi lascio solo una tartina di quello che potrebbe essere la cosa di oggi. In fondo è relativamente interessante, perché uno dice, vabbè, ma questo è un discorso culturale, un discorso sociale, quasi un discorso politico. No, questa era l'analisi che poi dalla Redemptor Hominis in poi farà Giovanni Paolo II, sulla situazione, la situazione del mondo. Cioè, c'è una crisi di vivibilità che è indiscutibile, si chiudono gli occhi, si fa finta di non vederla, però intanto ci si picchia per le strade, ci si ammazza in casa, e questo è penetrato, perché siamo esseri umani anche in un in certo tessuto ecclesiale, anche nei luoghi di formazione, purtroppo, voglio dire, tutte queste situazioni di scompenso morale anche grave che ci sono nel clero a livelli anche alti è indice della penetrazione di un certo modo di pensare, di ragionare, di una diseducazione progressiva anche di una disciplina. È chiaro che quando arriva Giovanni Paolo II, che viene da un mondo della dittatura marxista, dove certe cose erano diventate invivibili più presto, la lettura della situazione del mondo e anche della vita della Chiesa lo poneva più avanti di noi nell'Occidente. Per cui quando è arrivato qua, lui non aveva complessi di inferiorità nei confronti della filosofia moderna. L'aveva già superati quelle cose lì. Riesce a sfidare il mondo dandogli un giudizio sulla sua condizione, a spiegare le vere cause che non sono puramente naturali, quindi a reintrodurre il discorso della creaturalità, il discorso del peccato e il discorso della redenzione, e a far capire che Cristo è venuto a salvare l'anima perché si salvi anche la materia, perché si salvi anche il corpo, perché si salvi anche a ricostruire l'uomo per ridargli anche una condizione più vivibile, per quanto precaria finché siamo sulla faccia della terra. Questo lui ha saputo e ha avuto il coraggio di dirlo, e a rilanciare la centralità di Cristo. Benedetto XVI poi proseguirà questo disco, questo lavoro, hanno vissuto una sintonia enorme pur in due storie diverse. Fino a lanciare la sfida al mondo, di provare a prendere almeno come ipotesi di lavoro l'ipotesi cristiana, l'ipotesi dell'esistenza di un Dio creatore e di una legge morale naturale. Avete provato, è una sorta di dimostrazione per assurdo, no? Avete provato a negare certi principi? Benissimo, le conseguenze sono quelle dell'invivibilità del mondo di oggi. Allora, interrogatevi fino in fondo, non è forse la causa nel fatto di avere buttato via quei principi che ha distrutto l'uomo? Allora, proviamo anche solo come ipotesi di lavoro a prendere in considerazione ciò che avevate negato e cominciare a ricostruire la coscienza e la società fondandola su quei principi. Questa è l'opera rieducativa della Chiesa. Questa è l'opera rieducativa della Chiesa, invece di rincorrere e di seguire il mondo, le ideologie e le mode. È chiaro che se per 50 anni tu nelle facoltà teologiche insegni tutto fuorché questi fondamenti, dopo raccogli anche a livello del clero, raccogli figli di una mentalità che obiettivamente non è più cristiana e non è più neanche umana. Sono pesante nel dire queste cose, ma non le dico negativamente, le dico come per rilanciare la sfida. In fondo oggi la cristianità è finita, lo diceva già Papa Ratzinger quando era ancora cardinale predicando gli esercizi a Giovanni Paolo II: non ci possiamo aspettare più una civiltà cristiana come un tempo per mille ragioni, anche perché ci muoviamo verso tempi abbastanza apocalittici, adesso non sappiamo, ma allora rinasceranno piccole comunità, piccole fraternità, piccoli ambiti in cui il cristianesimo si vive interamente come una dimensione, e questi saranno un segno comunque per tutto il mondo. Oggi tutto l'apparato si sta sbriciolando, insomma, no? Voglio dire, basta vedere che alla lettera che i vescovi del Kazakistan hanno inviato a tutti i vescovi del mondo per provocarli a una dichiarazione di fede e di fedeltà alla dottrina bilibrale della Chiesa, 10 hanno risposto, compresi loro 3 che hanno lanciato la cosa e il nostro amico qui in casa. Se questa è la situazione in cui versa tutto il resto, non lo so. Ecco perché allora Fatima ha avuto qualcosa da dire, e forse anche altre, e abbiamo visto come è stata cementata la cosa. Ecco, io intanto mi scuso per la confusionarietà, è molto più ordinata la videoregistrazione o il testo che trovate sul mio sito, come rendere vivere una società. Non so che cosa avete voi in testa, ecco, quindi dobbiamo stabilire una modalità comunicativa. Io ormai parlo da vecchio, ho quasi 70 anni, voi siete giovani, certe cose usate un altro linguaggio, avete un altro modo. Però
mi permetto solo di fare da, diciamo, di tribunion tra le due parti. Ti ringrazio perché non è retorica e ci offri una possibilità che noi di solito non abbiamo, cioè quella di poter di averci introdotto, no, sotto un punto di vista storico, sociale, politico, a un tema che noi di solito non vediamo da questo punto di vista, perché nei nostri studi universitari o nelle nostre attività è più difficile che ci venga presentato un percorso di natura storico-politica, sociale, introducendo questi temi da questo punto di vista, da questa angolatura. Quindi io penso che questo sia utilissimo ai ragazzi, soprattutto a quelli che hanno avuto meno opportunità di guardare le cose da questo punto di vista, ma io penso a noi stessi, a me per primo. Quindi secondo me è uno sguardo molto interessante per noi, perché non ci siamo più abituati, e conoscerlo ci permette di capire meglio l'oggi rispetto a quella, alla storia che ci ha preceduto, e quindi di questo grazie di cuore.
Comunque il bello deve ancora venire, nel senso che poi entreremo dentro temi realmente dottrinali e teologici, questo era solo come un coso, perché guardate che siamo figli di questa questo, epoca.
Certo. Adesso senso. Sono 12:40, come vi dicevo già stamattina, abbiamo ancora prima di pranzo un quarto d'ora, 20 minuti. Se c'è qualche spunto, chiarimento, domanda, perplessità, che vogliamo condividerci, presentare ad Alberto, condividerci tra di noi, è il momento di farlo. Anche qualcosa che magari non si è accolto bene, qualche sì, puntino sì, che non si è collegato con esattezza, qualche cosa che ha suscitato il proprio interesse, c'è qualcosa di, che può essere utile, diciamo. Faccio io una domanda. Don Alberto ci mostrava, diciamo così, il fatto che oggi stiamo ricadendo in quello che avveniva 50 anni fa, no? il senso di inferiorità rispetto, per esempio, a una prospettiva politica marxista, ideologica di quel versante, che 50 anni fa portò a fare certe scelte che furono affrontate e in qualche modo a cui fu dichiarata battaglia da un pontificato tipo di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, ci stiamo ricascando oggi. Domanda. Ci stiamo ricascando oggi perché? È, tra virgolette, colpa di un Papa che propone una linea, oppure c'è qualcosa che va oltre e va al di là? Perché non è stato sufficiente la riforma o la risposta che hanno provato a dare Paolo Benedetto e San Giovanni Paolo II a quel problema? Perché ci siamo ricascando? È Papa Francesco che tira il carro, oppure è, diciamo così, è figlio di una mentalità che resta comunque dominante?
È ovvio che è figlio di una mentalità che resta comunque dominante, nel senso che oggi si è come tolto il tappo da una bottiglia che era da tempo in ebollizione. Nel senso che tutto il pensiero del mondo moderno, del mondo industrializzato, del mondo cosiddetto occidentale, ma dentro tutto questo ci puoi mettere anche la Cina, ci puoi mettere anche altre culture, altri luoghi. Da tempo spingeva anche un certo tipo di globalizzazione, di mediaticità, hanno spinto verso l'idea di un neopaganesimo, cioè di un uomo che è Dio a se stesso, che è autosufficiente, di una privatizzazione delle eventuali convinzioni religiose, se ce ne sono ancora. Tutto questo, nell'arco di tutti questi anni, è penetrato anche negli ambienti di Chiesa e nella mentalità comune, i mezzi di comunicazione, giornali, televisione, cinema, eccetera, un po' alla volta hanno, sono stati usati per formare una mentalità neopagana. È chiaro che la regia ultima è quella del demonio, non è una regia solamente umana, però si serve di grandi potentati, anche finanziari, politici. La massoneria adesso è quella che ha preso in mano la mentalità, in fondo, un po' di tutti. L'idea che quello che conta è il potere del denaro, che quello che conta è non darsi una disciplina morale di nessun tipo. L'idea che l'uomo non è creato da nessuno, ma è prodotto dal caso, e che quindi lui è il totale padrone di se stesso. La perdita della coscienza della creaturità. Tutte queste cose, per 50 anni, un po' alla volta, sono entrate anche nella teologia, negli insegnamenti dei seminari. Il relativismo contro cui ha combattuto soprattutto Benedetto XVI, ma del relativismo ne parlavano già Pio IX, il relativismo religioso, si cominciava nel Magistero della Chiesa a vedere, poi col modernismo via di seguito, no? La fede come esperienza soggettiva, psicologica, ma questo qui è modernismo puro, e oggi è come è rivenuto fuori. Quello che neanche dei grandi come Giovanni Paolo II e Benedetto XVI potevano riuscire a fare dentro un'onda dominante così, che ha origine demoniaca, insomma, anche la Madonna di Fatima l'ha fatto capire, insomma, anche altre rivelazioni private che possono aiutare, non sostituiscono nulla, ma possono aiutare, che ci sarebbero stato un secolo in cui il demonio avrebbe avuto mano libera. L'abbiamo visto. Adesso non vediamo l'ora che finisca, ma ancora le code ci siamo dentro, insomma. Cioè, se tu per 50 anni cominci a insegnare Rahner, cominci a insegnare un certo tipo di teologia, e con la crisi della metafisica hai buttato a mare tutto il patrimonio metafisico, tutto il patrimonio precedente, che magari ultimamente veniva anche insegnato in una maniera un po' noiosa, ripetitiva, meccanica, e i ragazzi non lo capivano più. Oggi stiamo pagando lo scotto di tutto questo. Però c'è la possibilità invece di riscoprire, e questo è il grande lavoro che aveva fatto Giovanni Paolo II, no? Cioè, vi faccio vedere che in tutta questa solida tradizione dottrinale e culturale cattolica della Chiesa c'è una risposta efficace a quelle domande che avete cercato di stemperare, di soffocare. È chiaro che perché come dire, si fa fatica a parlare di questo in un'ora, un'ora e mezzo, quello che è, perché occorrerebbe, e questo sarebbe il compito soprattutto degli insegnamenti della filosofia e della teologia, qui bisogna rifare tutto dall'alfabeto. Cioè, se uno può fare un corso, vede i passaggi uno dopo l'altro. Diversamente, oggi noi abbiamo categorie mentali che ci rendono difficile questo. C'è un modo di reagire che può essere un modo anche, forse anche il vostro, no? Per dire, con sorpresa, oggi molti giovani partecipano più volentieri alla messa in rito antico che a quella, senza capire nulla del perché. È una sorta di istinto dello Spirito Santo, come direbbe San Tommaso. Cioè, al di là di tutti i ragionamenti, di tutto il percorso, ogni tanto affiora qualche cosa che fa percepire l'attrattiva verso ciò che si è in qualche modo denigrato o perduto. Però non basta, cioè, bisogna trovarsi delle ragioni, bisogna dare dei fondamenti a questo istinto, altrimenti si perderà tutto prima o poi, sia perché vi bastonano dal di fuori, sia perché bisogna avere delle ragioni. Sappiate rendere ragione della speranza che è in voi, altrimenti svanirà come l'acqua, come niente. Quindi comunque, sicuramente bisogna pregare, bisogna, anche perché la battaglia è con il demonio, non è a forze pari. E quindi solo ancorati in Dio e nella grazia di Dio si viene fuori da sta roba. Non è che, e poi si vedrà quando sarà il momento. E poi i grandi maestri.
C'è ancora lo spazio per qualche suggestione?
Scusate, io mi lascio andare un po', ma
io sono un po' complicato, professore.
No, che professore, per favore.
Don Alberto, sono un po' complicato. Cercherò di essere chiaro. Una domanda insieme a un augurio per questi corsi, per questi incontri anche futuri. Lei ci ha detto, ed è verissimo,
datemi del tu per favore, se ce la fate, adesso sono troppo vecchio, ma insomma siamo in casa, siamo in famiglia.
Tu ci hai detto, ed è verissimo, che la situazione attuale è molto simile a quella di circa 50 anni fa, a cavallo del Concilio. Una delle grandissime differenze tra oggi e ieri però è la formazione, che soprattutto noi clero, non parlo del mondo ma intanto parlo di noi, abbiamo. 50 anni fa, seppur nella confusione, nelle problematiche che ci hai manifestato, questa era gente che si era formata in una certa maniera, aveva studiato i maestri. Io non voglio usare il plurale, ma io i maestri non so quasi quali sono, no? Lo dico in senso ovviamente di provocazione. Quindi quelli che 50 anni fa erano in quella maniera oggi si trovano a vivere nella stanza dei bottoni, e quindi a dare la linea ecclesiale, umana, politica, sociale, eccetera, eccetera. Quindi chi sfidava all'epoca la situazione mondana aveva qualche strumento in più nel bagagliaio rispetto al nostro. Fatto questo cappello introduttivo e guardando al mondo contemporaneo con una sana critica, quella critica che vuole vedere dov'è il problema e cercare di risolverlo senza distruggere niente e nessuno, guardo necessariamente con questo occhio critico anche alla storia che mi ha preceduto, no? E quindi se condivido perfettamente che l'opera di Giovanni Paolo II e anche di Benedetto XVI costituiscono oggi una ricchezza grandissima, che è quasi uno scoglio che frena un pochettino l'onda che ci arriverebbe con una violenza decisamente diversa senza questi 30 anni di pontificato circa, unendoli, vedo però anche a quei pontificati gli aspetti critici, no? Cioè quelle falle che hanno o non attappato o addirittura talvolta contribuito a creare. No? Una delle cose che a me non mi sono mai andate giù nel pontificato di San Giovanni Paolo II sono i raduni di Assisi, che nessuno ha costretto a fare e che hanno creato però un sincretismo religioso, se vogliamo, consacrato, no? Dalla partecipazione di un Papa, che certamente avevano fatto con tutte le buone intenzioni, magari anche con qualche pressione, per utilizzare un termine tanto caro ormai a Monsignor Negri, che in ogni intervista parla di pressione, però per me, che non ho tutte le categorie incasellate nella maniera giusta e quegli strumenti un po' manchevoli, ho bisogno di comprendere anche in quei grandi pontificati che oggi sono una roccia, uno scoglio che frena l'ondata violenta, di capire anche in quei pontificati, anche in quelle iniziative magisteriali buone e positive, dove stanno le problematiche, le ambiguità o, se vogliamo, le debolezze, non necessariamente gli errori. Perché devo necessariamente dire che il risultato di oggi, non solamente dal punto di vista antropologico e sociale, è anche un problema ecclesiale che non si è risolto con questi pontificati.
Sì.
Certamente li precede, ma che certamente no.
Agganciati.
Siccome io mi avevo prima una domanda simile, mi ricollego. Sì. Com'è possibile appunto che in questi 50 anni si siano insegnati nei seminari determinate dottrine e non si sia fatto nulla dall'alto per impedirlo?
Sì, evidentemente nessuno è perfetto e i limiti umani ci sono anche nei santi, che non per cattiva volontà ovviamente, ma per limiti oggettivi, cioè chi deve gestire dal vertice una struttura mastodontica fatica a volte ad arrivare dappertutto. Partirei dal primo punto, poi le generazioni che ci hanno preceduto avevano comunque un patrimonio, un'eredità di maestri e di... è vero. Tuttavia qualcosa nella comunicazione non sempre ha funzionato. Sono i limiti umani, insomma, no? Insomma, Dio permette anche che si creino questi gap generazionali, perché poi sa lui come... Se tutto fosse umanamente perfetto, l'intervento straordinario di Dio non si vedrebbe, o quasi. Quindi Dio permette tutta sta robaccia perché a un certo punto poi interviene lui e si vede, insomma, no? Succedono miracoli eucaristici, succedono le cose più incredibili. Cioè, sì, è vero, la generazione che ci ha preceduto aveva alle spalle dei maestri, aveva alle spalle degli insegnamenti, però qualcosa nella comunicazione non ha funzionato, per cui non li hanno saputi apprezzare. Veniva ripetuto un certo tomismo nei seminari, eccetera, ma era diventato noioso, veniva ripetuto meccanicamente, anche chi lo doveva trasmettere spesso non era un maestro, non l'aveva assimilato lui stesso. Tutto si usura col tempo, no? Tendenzialmente. Quindi se tu non hai, per esempio al seminario di Venegono, dove sono stati gli studenti Giussani, dove è stato Manfredini, dove è stato lo stesso Biffi che ha anche insegnato, eccetera, lì hanno avuto dei maestri che hanno saputo invogliare alcuni di loro e sono venuti fuori questi personaggi che hanno colto, hanno capito. In altri posti questa energia non c'era, magari c'era una certa disciplina nei seminari minori, forse un pochino pesante, un po' è nata questo istinto di ribellione al clima del collegio, certe cose erano state vissute in maniera tale da non poter essere apprezzate. Questo è il mistero dell'incrocio tra la libertà umana, i limiti umani e la grazia di Dio, che magari interviene e in alcuni scatena un positivo e una capacità di comprendere, e altri vanno avanti come possono. Cioè, non siamo in paradiso, è un dato di fatto.
Non è possibile anche che ci possa essere un errore in una determinata fazione? È brutto parlare di fazioni, però oggettivamente le fazioni ci sono. In un eccessivo conservatorismo e fissismo. A me ha colpito molto, mio padre mi dice sempre, mio padre è un grande amico di Monsignor Neri, viene dall'esperienza di comunione e liberazione, è una persona che ha fatto non solo della fede, ma anche della fede vissuta in politica, certo, nella cultura, nella sua vita. Sua
no, lo so, anche io vengo da lì anch'io, e Giussani lo conoscevo bene, eravamo in Quattro Gatti, poi dopo le cose sono cambiate.
Lui mi ha detto che passato più che altro sì il concilio, ma anche il 68, quel mondo cattolico di prima è crollato.
Sì.
Quindi significa che, ecco, quello che diceva lei, che molte cose, anche se erano in piedi a livello, potremmo dire, esteriore, erano state
si erano svuotate all'interno.
A me certo. Pare ogni tanto che oggi, come diceva lei, ci siamo. Siamo ritornati a 50 anni fa, due fazioni, la fazione che rincorre il mondo,
sì,
però forse anche dall'altra parte, nella Chiesa, c'è cioè la fazione che dice, vabbè, istituiamo tutto come era prima,
sì, no, non,
che
è,
non
quello.
È quello che serve, no. Perché oggettivamente bisogna che anche la speculazione teologica certo, corretta, come certo, può essere, corrisponda alla certo, necessità del tempo, certo, la Chiesa sappia certo, vivere secondo la necessità del certo, tempo. Se il gioco è la restaurazione, ma no, politicamente la restaurazione non porta no, da nessuna parte, non è che si può far finta che
assolutamente, che, assolutamente, che assolutamente. Voglio dire, è la legge della corruttibilità della materia dopo il peccato originale, cioè voglio dire, questi avevano un certo patrimonio ma non erano stati più in grado di coglierlo fino in
fondo. Perché anche le forme con cui forse lo proponevano non erano...
Esattamente. Seconda cosa che lui diceva, chiaro, sono abbozzi di risposte perché nessuno ha una risposta compiuta a queste cose, c'è qualcosa di misterioso, insomma, c'è dentro il mistero dell'iniquità, ci sono dentro, c'è tutta una serie di cose. Giovanni Paolo II e l'incontro di Assisi era la critica che il cardinale Bifi faceva a Giovanni Paolo II, gliene parlò personalmente. Io ho una mia ipotesi, ma non posso verificarla, insomma, no? Che però mi sembra ragionevole. In un'epoca in cui la filosofia non era più in grado di offrire basi metafisiche, basi razionali, dopo tutta la crisi kantiano-idealista e roba del genere, non ti forniva più... Cioè, nella filosofia c'è stata prima la crisi della razionalità, poi si è delegato tutto alla volontà, il volontarismo di Kant e via di seguito, poi su cosa fondare la verità e le cose. Prima era l'intelletto, era la ragione la base dal punto di vista razionale, poi crollato il realismo nella conoscenza rimane il volontarismo, rimane la spinta morale interiore, l'imperativo categorico, Kant e via di seguito, poi il soggetto che cerca di assolutizzarsi e cose di cose, alla fine rimane il sensazionalismo, il sensismo, no? Pensate anche tutta una generazione di giovani, mi piace o non mi piace, basta, non si va più in là di lì e si spreme il limone finché non ce n'è più, buttando via la propria esistenza. In una situazione così, verosimilmente, penso di poter ipotizzare, Giovanni Paolo II ha intravisto nel fenomeno religioso, nelle religioni quindi, una possibilità di rilanciare la legge morale naturale, perché bene o male nelle religioni elementi di legge morale naturale, pensiamo soprattutto agli anni in cui si muoveva lui, erano riscontrabili. Allora dice, la filosofia non mi basta più per difendere la famiglia, per difendere l'uomo, per difendere una certa coscienza di responsabilità sociale, eccetera. Bene, nelle religioni ci possono essere elementi in questo senso, non solo nelle religioni ma anche in certi fenomeni. Pensiamo per esempio in Oriente al confucianesimo. Confucio è stato un genio. 4-5 prima secoli prima di Cristo lui aveva colto i principi fondamentali che regolano una sana socialità. Accennava Confucio, no? Per dire, tant'è vero che Matteo Ricci, quando andò a evangelizzare là, disse: ma io sono un confuciano occidentale, cioè possiamo dialogare su questo, abbiamo alcuni principi. Allora forse Giovanni Paolo II fece il tentativo ad Assisi di dire: cerchiamo di far riemergere la legge morale naturale attraverso le dimensioni delle varie religioni. È stata una sfida coraggiosa e anche pericolosa per certi aspetti, però aveva un senso. Secondo me, adesso poi il signor Negri ci aiuterà a capire se questa è la lettura giusta dell'iniziativa di Assisi di Giovanni Paolo II. In questo senso è stato un tentativo da fare, o che lui ha ritenuto di dover fare. Poi successivamente sono successe cose incontrollabili, o forse non del tutto prevedibili. Cioè, tutta la nuova espansione islamica, cose del genere. Da questo punto di vista l'Islam non è una religione, l'Islam è un'ideologia politica travestita di una veste religiosa, quindi solo che sono tanti, quindi comandano loro. Col senno di poi si può dire è stata una cosa discutibile, o è stata una cosa che ha scatenato un fraintendimento negativo. Questo è possibile, però nel momento in cui è stato fatto, secondo me poteva avere un senso, anche se il cardinale Biffi glielo disse che non era d'accordo su un'operazione di quel tipo, perché sarebbe stata interpretata nella maniera peggiore. L'altra questione, anche questo è un po' un mistero, come è stato possibile permettere che nei seminari e nelle facoltà teologiche si sia insegnato sempre di più una teologia fondamentalmente protestante, una teologia fondamentalmente deviata. Anche lì c'è stato a un certo punto il fenomeno non si è riusciti più a controllare, non so cosa dire. Cioè, Benedetto XVI ha fatto un tentativo di rilanciare la formazione filosofica secondo le discipline tradizionali, no? Metafisica, logica, filosofia della scienza. Però ormai i buoi erano scappati, insomma, no? No, l'unica spiegazione è che la lotta è contro il demonio, quindi a forze dispari, se non c'è la fede, se non c'è il radicamento sulla preghiera, sui sacramenti, sulle cose fondamentali. E poi dovrà pur finire anche quest'epoca, insomma, no? Cioè, se Fatima ha avuto qualcosa da insegnarci. E comunque, se Dio permette tutto questo, è perché a un certo punto si dovrà vedere il suo intervento nella storia, insomma. Si dovrà ammettere che l'unica spiegazione a un intervento positivo nella storia è solo l'intervento diretto di Dio, che non si spiega più la storia senza l'ipotesi di Dio, diciamolo in termini più pagani, più filosofici. Un uomo che non si concepisce come creatura si autodistrugge e via di seguito. Non so se ho perso un'altra domanda, un'altra cosa che dicevi, ma le risposte sono tutte abbozzate, perché cioè, è più grande di noi a un certo punto la cosa, in questo momento.
Io colgo l'occasione per ringraziare di cuore Don Alberto. Alle 1:05 eventualmente possiamo anche proseguire qualche argomento di questo tipo a tavola. Ci diamo appuntamento con Don Alberto per aprile, nella seconda metà, probabilmente giovedì 12 o giovedì 19, poi magari ci accordiamo bene, sì, per portare avanti questo lavoro. Io vi suggerisco nel frattempo di rimuginare su quanto oggi è stato detto, visto che avete diligentemente segnato qualche appunto, segnato qualche cosa, tenete il foglio del programma. E, Don Alberto, avete visto che ha un sito, quindi sì, i suoi contributi sono raggiungibili
sì,
anche
sì,
lì.
Sì, sono diciamo un testo un po' organico, della, c'è anche quello che dobbiamo ancora dire, insomma, no? Ecco, in una conferenza che ho fatto all'Istituto Verità di Splendor, come rendere vivibile la società, una società, perché lì era in chiave di dottrina sociale, insomma.
Lì trovate la traccia del...
Trovate anche l'audioregistrazione, magari anche più organica di oggi, perché oggi abbiamo fatto un po' di divagazioni.